Avvenire, per dare più voce alle parole.
Il debito, le disuguaglianze, i prezzi, l'economia, per come l'abbiamo sempre conosciuta, scricchiola. Tante domande, sempre meno risposte. Proviamo allora a cercarle nella terra del noi, la terra dell'economia civile, con un accompagnatore d'eccezione, Luigino Bruni, economista con interessi per l'etica, gli studi biblici, la letteratura, tutto quello che serve per esplorare questioni che vanno ben oltre l'economia e che ci riguardano da vicino.
La terra del noi. Dentro l'economia civile. Un podcast di Avvenire realizzato in collaborazione e con il contributo di Federcasse.
Un sinistro e forse assordante rumore di macchina, movimento terra, lo immaginiamo, un bulldozer che muove masse di terra da un cantiere, magari di quelli che abbiamo sotto casa, per iniziare la settima puntata, la settima tappa del viaggio nella terra del noi con Luigino Bruni, a cui diamo subito il bentornato. Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Perché un bulldozer per cominciare? Perché oggi parliamo di terra, parliamo in realtà non solo di terra, diciamo, di quella che si tocca, ma anche di quella che si possiede, perché parliamo di rendita. Nelle ultime puntate avete visto, ci siamo soffermati tantissimo sul credito. Faccio ammenda, è uno dei miei delle mie ossessioni, quindi me ne prendo anche parte della colpa. Ma oggi invece voltiamo pagina, parliamo di rendita, quindi così aggiungiamo alla categoria dei creditori debitori e a quella degli imprenditori che abbiamo sfiorato quella dei rentier, coloro che appunto vivono, fanno le proprie fortune grazie alla terra che posseggono. Perché? Perché oggi parliamo di Achille Loria, che è una figura ancora più dimenticata di Antonio Genovesi e di Francesco Fuoco, di cui abbiamo parlato nelle altre due puntate, e che Loria stesso, dicevamo, dedicò proprio quasi tutto il suo pensiero sulla rendita. Ovviamente attaccandola, ovviamente criticandola come uno dei pesi che possono, diciamo così, impattare negativamente sull'andamento dell'economia. Ho detto male?
Sì, no, perfettamente, perché anche qui esiste una specie di staffetta dove si passa il testimone. Genovesi lo passa a Fuoco, Fuoco lo passa a Loria, tanto che come Fuoco cita Genovesi come precursore, Loria cita 50 anni dopo, come più o meno al stesso tempo che intercorre fra poco Genovesi, 50 anni dopo Fuoco cita Francesco Fuoco come un suo precursore nei lavori della rendita. Perché veramente Achille Loria, grande genio, anche lui un genio assoluto, un fuori classe della scienza economica, che lui a 30 anni era già considerato il Carlo Marx italiano, era considerato un grande professore ordinario a 27 anni, divenne, cioè, citato in tutto il mondo come un astro nascente. Poi diciamo non fu così, perché l'economia cambiò molto velocemente da classica divenne neoclassica. Siccome nel passaggio fra classico e neoclassica ciò che rimase fuori esattamente fu la terra, perché chi abbia un po' di conoscenza della storia del pensiero si ricorderà che i classici avevano tre fattori produttivi: capitale, terra e lavoro, ed era un mondo tridimensionale, e la terra dava la dimensione del tempo, delle radici, no? La terra. Con la rivoluzione neoclassica, chiunque ha aperto un libro di microeconomia o di macro a scuola avrà visto capitale e lavoro, KL su due assi. La terra è entrata in un'eclisse da cui sta uscendo forse ora con questa enorme crisi di riscaldamento climatico e di crisi ambientale. Ma Loria, essendo legato alla terra, fece la fine dell'eclisse della terra, perché rimase fuori. Ma lui, qual era la sua idea, che riprese davvero da Fuoco? E qui c'è uno stupendo elemento di continuità nella tradizione italiana, che è una tradizione davvero, da questo punto di vista, meravigliosa. Cioè l'idea che il vero conflitto del capitalismo non è tra lavoratori e imprenditori, perché fino a Fuoco, David Ricardo, altro economista inglese, l'idea che c'era in quegli anni, 1820, era che il conflitto fondamentale fosse tra rendite e profitti, cioè che il mercato, il capitalismo tendeva ad aumentare le rendite, cioè cos'è la rendita? La rendita è avere un reddito per una posizione di potere, perché ho dei capitali accumulati, perché ho dei terreni che ho ereditato, quindi non lavoro, ho semplicemente un privilegio, quindi la mia energia la investo nel mantenerli e questo privilegio mi dà un reddito che diventa una tassa per chi lavora, chi deve creare reddito tutti gli anni, che sono gli imprenditori. Quindi dicevano questi economisti, Fuoco, eccetera, che il conflitto fondamentale era fra rendite e profitti, quindi tra rentier, tra speculatori e imprenditori. Poi arriva Marx, che fa tante cose meravigliose, ma sposta l'asse del conflitto da rendite e profitti a salari profitti, cioè l'idea che la fabbrica, e quindi i lavoratori, i proletari, diciamo, verso i capitalisti, sia lì il luogo vero del conflitto. Bene, Loria per tutta la vita dirà: vi siete dimenticati la terra, perché continuano le rendite ad essere il grande problema del capitalismo, cioè che noi non capiamo, che lui già opera negli anni 20, 30, 40 del Novecento, cioè non è così lontano da noi, in piena chiaramente crisi del 29, lui muore nel 43, cioè muore, era ebreo, inseguito dai nazisti a 81 anni. Lui fino alla fine ha ripetuto: avete dimenticato la terra, quindi non capite più le rendite e non capite che la malattia del capitalismo è quello che lui chiamava una malattia parassitaria, cioè che esiste una classe di parassiti che mangia le risorse che non vanno all'imprenditore, quindi non ha abbastanza risorse per investire, non ha abbastanza risorse per i risparmi e le economie si bloccano. Soprattutto, diceva lui, in Italia, perché l'Italia, i paesi latini, i paesi cattolici hanno una tendenza a sviluppare sindrome parassitarie, molto più dei paesi nordici calvinisti, dove si tende a vivere di rendita più che di lavoro. Quindi Loria tutta la vita diceva la rendita, chiaramente inascoltato, dimenticato, beffeggiato, sbeffeggiato da personaggi come Gramsci, come altri, come anche Croce a modo suo, cioè perché era considerato una persona un po' fissata con questa storia della terra. E oggi vediamo che il nostro capitalismo continua ancora a soffrire di rendite, molto più che di profitti, perché tanto che noi chiamiamo profitto, tutto nel mondo finanziario, in realtà è una forma di rendita.
Sì, se poi aggiungiamo un altro elemento tipico italiano, che è il fattore demografico, appesantiamo ulteriormente la macchina, no? Perché evidentemente troppo pochi fanno qualcosa per creare ricchezza e troppi invece stanno lì che aspettino che si generi da sola. Ecco, una domanda, Luigino, perché tu giustamente ricordavi Loria opera nella prima parte del secolo scorso, quindi entra in un dibattito che poi avrebbe chiaramente sarebbe sfociato nel secondo dopoguerra, che come tu stesso ricordo scrivevi qualche mese fa in una paginata su Avvenire, fece sì che il suo pensiero finì di fatto un po' schiacciato, sia venne superato sia a destra che a sinistra, no? Nel senso che chi criminalizzava la rendita, la proprietà terriera, pensiamo ovviamente alle diciamo alle posizioni marxiste, e chi invece la beatificava, no? Ecco, volendo invece tornare alla sua visione, cioè quale deve essere il corretto, diciamo, impiego del fattore rendita in un'economia sana?
Sì, lui chiaramente, da economista bravo qual era, sapeva che le rendite fanno parte di un sistema economico moderno, quindi ci saranno sempre percettori di rendite e dentro certi limiti, direbbe Keynes, produce anche domanda effettiva, cioè fa sì che qualcuno possa acquistare anche i prodotti delle imprese, come tutti sappiamo, no? Questa idea che c'è anche la domanda, soprattutto la domanda nel mercato, non solo l'offerta. Quindi se non c'è potere d'acquisto, l'offerta che viene dal mondo delle imprese si ingolfa. Quindi tutti gli economisti, diciamo, sanno che una certa dose di persone che vivono di rendita è necessaria, però appunto una certa dose omeopatica. Il problema di Loria è che quando la quota cioè, proprio lui dice diventa maggiore di quella dei capitalisti, e lui ancora utilizza categorie antiche, cioè di Smith, lavoratori produttivi e improduttivi. Cioè, lui dice quando la quota di lavoro improduttivo, cioè, supera quella dei lavoratori produttivi, le economie si bloccano. E oggi un economista come Thomas Piketty non fa altro che ripetere queste tesi di Loria, anche senza conoscere Loria, quando lui dice che guardando i dati del Novecento e anche prima in Europa, nel mondo, tutte le volte che le rendite hanno superato i profitti, le economie hanno avuto delle recessioni. Perché chiaramente non c'è più interesse nelle famiglie ad investire nelle imprese, ma si investe nei titoli che danno sicurezza di rendita. E quindi è una sorta di malattia periodica dei sistemi. Quindi un po' ci vuole, c'è una certa quota. Il problema è sempre questa soglia invisibile che viene superata. Quindi Loria non era un fondamentalista che non vedeva anche che le persone preparate, i grandi economisti, non sono mai ideologici, cioè anche quando hanno una tesi forte sanno anche che esiste l'altro lato della luna e che quindi non diventano mai assoluti, però hanno un'idea, e lui ha un'idea, cioè un'economia è sana e cresce, è buona e anche etica quando premia di più i lavoratori produttivi rispetto ai cittadini improduttivi che vivono i redditi. Chiaramente qual è l'idea? È che il sistema fiscale dovrebbe essere coerente con questo, quindi tassare di più rendite, meno profitti e meno salari, quando invece noi vediamo che negli ultimi decenni si tassano di più i lavoratori e gli imprenditori rispetto ai percettori di rendite. Quindi Loria ha una lezione tanto importante quanto ancora inascoltata.
Ecco, è molto interessante. Secondo me oggi stiamo con questa tappa del nostro viaggio che, ahinoi, si avvia a conclusione. Tocchiamo un tasto molto significativo rispetto al, diciamo, perché ci fa parlare tanto di futuro, nel senso che alla fine sia l'idea di Loria, da come ce la stai raccontando, che in assoluto il concetto di rendita è un po' uno spartiacque tra una società che siede sul passato e quella che invece guarda al futuro, no? E se noi pensiamo alla nostra società italiana, prima accennavo all'aspetto demografico, ma non è l'unica specialità della casa, siamo circondati da rendite immobiliari, da rendite finanziarie, da rendite di posizione, no? Che generano tutta una serie di pratiche che non ci piacciono più di tanto. Secondo te, una curiosità, visto che alla fine Loria è un personaggio non dell'altro ieri ma di ieri, avesse vissuto oggi, su quale di queste tante rendite si sarebbe scagliato?
Ma io ho una mia piccola teoria, che oggi ci avrebbe molto con i consulenti e con un certo tipo di management, top management, che in fondo è una forma di rendita, che, come dice anche la Mazzucato nel suo ultimo libro, Il grande imbroglio, la consulenza è diventata negli ultimi anni una rendita che va a scapito degli imprenditori, perché questo enorme 1.000 miliardi di fatturato della consulenza oggi nel mondo, delle grandi società, cioè diventa alla fine una rendita, perché è una tassa che grava sulle grandi imprese senza che gli imprenditori possano ormai fare in modo di diminuirla, perché è diventata una sorta di marchio di qualità. Non avere quel tipo di consulente significa non essere credibile sui mercati, sono varie forme di nuove certificazioni, eccetera, eccetera. Quindi io credo che sarebbe molto duro con questa nuova forma di rendita invisibile, meno perché è semplice vedere case, terreni, l'immobiliare, è un po' più complesso riuscire a vedere in un certo tipo di consulenza delle grandi imprese, dei governi, delle istituzioni, una rendita. Io immagino, facendo un po' un'operazione, diciamo, non tipica degli economisti, immagino qualcosa del genere. Anche se la sua più bella dichiarazione di Loria, che almeno io considero tale, nella sua carriera, quando fu intervistato a fine carriera, inizio anni, proprio quando andò in pensione a 75 anni, dal giornale Moderno, l'Ufficio Moderno, che era un giornale del tempo, e gli chiesero perché lei è diventato economista, che cosa lo ha spinto a diventare economista, lui rispose: il dolore umano. il dolore umano, cioè la possibilità di ridurre il dolore riducibile nel mondo, no? Penso che dovremmo scriverlo su tutti i dipartimenti di economia nel mondo.
Mamma mia, fa venire i brividi, perché davvero ci ricorda questa citazione che la posta in palio delle cose di cui stiamo parlando, insomma, queste conversazioni molto informali, però è davvero tanta, e non è terreno da aridi economisti, ma riguarda davvero le nostre vite. Grazie, chiudiamo qua la nostra settima e penultima tappa di questo viaggio. Grazie come sempre a Luigino Bruni, grazie a Federcasse. Non perdetevi l'ultima puntata, la prossima.
La terra del noi, dentro l'economia civile. Un podcast di Avvenire realizzato in collaborazione e con il contributo di Federcasse. A cura di Luigino Bruni e Marco Ferrando. Post produzione e montaggio audio di Edoardo Scatola. Registrazione a cura di Walter Toni, Caleidon. Supervisione di Deborah Spadoni. Si ringraziano Massimo Dezzani e Chiara Vitali.
Avvenire, per dare più voce alle parole.